come domenica. Buongiorno, ribongiorno e ben ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Maria Italia in Australia dal vostro Stefano nel programma di Santi in Musica, lo spazio che illumina la nostra mattina con parole di saggezza e melodie che parlano al cuore. Siamo di nuovo insieme dopo un'ora passata con la trasmissione prima di Radio Vaticana. In questo martedì 16 giugno l'orologio ci dice che sono le 9 e quasi 17 minuti e noi siamo qui per farvi ancora un po' di compagnia. In sottofondo sentite, ci accompagna ancora una volta la splendida colonna sonora de Il Postino di Luis Bacalov, una colonna sonora che ha accompagnato proprio il film di Troisi, Il Postino, non so se lo ricordate. E anche oggi desidero essere nel mio piccolo quel postino che consegna non lettere ma pensieri, riflessioni e testimonianze dei santi capaci di parlare al cuore. Vi ricordo che potete seguire tutto il palinsesto di Radio Maria Italia in Australia sul Digitale Plus o tramite il sito radiomaria.org.au, dove trovate i podcast di tutte le nostre trasmissioni. Dovete solo switchare su trasmissioni e ci trovate ovviamente sotto la pagina in italiano. I nostri numeri restano sempre aperti, potete chiamare lo 02 40 62 0077 per intervenire in diretta solo durante le pause musicali o al 04 67 610 4339 per saluti, richieste di preghiere e donazioni. E adesso voglio aprire la nostra trasmissione con una domanda semplicissima. Vi è mai capitato di incontrare una persona che vi ha insegnato qualcosa senza fare grandi discorsi? Forse un uomo normale, che può essere un nonno, un padre, oppure una donna, una mamma, una nonna, oppure un sacerdote, un insegnante, o magari un vicino di casa. Persone semplici, non stiamo parlando di funzionari o persone altolocate, persone semplici. Se ci pensiamo bene, spesso non ricordiamo tutte le parole che ci sono state dette nel corso della vita, ma ricordiamo perfettamente certi esempi. Ricordiamo una mano tesa nel momento del bisogno, ricordiamo quel consiglio giusto dato da nostro nonno o nostra nonna, ricordiamo qualcuno che ha saputo perdonare, o qualcuno che ha lavorato duramente per la propria famiglia, per dare un futuro leggermente migliore. Ricordiamo qualcuno che ha continuato a fare il bene senza cercare applausi. Perché, sapete, esistono persone che parlano con la voce e persone che parlano con la vita, e spesso sono proprio queste ultime a lasciare il segno più profondo. Pensiamo per un momento ai tanti italiani arrivati in Australia nel dopoguerra. Molti di loro non erano personaggi famosi, non hanno scritto libri o testi scientifici o storici, hanno solo lavorato, hanno dato degli esempi, non sono finiti con i loro esempi sui giornali o hanno tenuto conferenze, hanno solo semplicemente lasciato una testimonianza straordinaria che si trova nei testi e nei dati scritti nei vari musei. Una testimonianza fatta di lavoro, di sacrificio, di fede, di amore per la famiglia, di coraggio davanti alle difficoltà. E forse il contributo più grande che hanno lasciato a questo paese non è stato soltanto ciò che hanno costruito con le loro mani, ma l'esempio che hanno lasciato ai figli e ai nipoti. Ed è proprio da qui che nasce il valore fondamentale che ci accompagnerà questa mattina, la testimonianza. La testimonianza non consiste nel dire agli altri come devono vivere, consiste nel vivere in modo tale da ispirare gli altri. Nelle letture di oggi, anche nei santi della Chiesa, ci propongono e ci parlano proprio di questo, ci mostrano che spesso Non sono le grandi parole a cambiare il mondo, ma l'esempio concreto di chi vive ciò in cui crede. E infatti nel nostro viaggio di oggi incontreremo tre straordinari esempi, tre straordinari testimoni, tre santi in tre epoche diverse, con tre modi differenti di lasciare una traccia della loro testimonianza al mondo intero. E quindi adesso la musica si è già fermata, il nostro postino si è fermato a terra, perché stiamo salendo a bordo del nostro aereo ideale, stiamo allacciando le cinture e stiamo partendo per la nostra prima tappa. Oggi la nostra prima tappa ci porta nel cuore dell'impero romano, all'inizio del IV secolo. Il nostro aereo atterra nella città di Tarso, nell'attuale Turchia, in un periodo in cui essere cristiani poteva costare la vita. E qui incontriamo due figure che la Chiesa ricorda insieme da oltre 1700 anni, i santi Quirico e Giulitta. La loro storia è una delle più commoventi di tutto il martirologio cristiano. Giulitta era una giovane madre cristiana, rimasta vedova, stava crescendo da sola il suo bambino, Quirico, che aveva appena 3 anni. 3 anni, sì, l'età in cui un bambino inizia appena a conoscere il mondo. Ma erano anni difficili. L'imperatore Diocleziano, se ricordate, uno degli imperatori più cattivi, aveva scatenato una delle più feroci persecuzioni contro i cristiani. Molti, per paura, rinnegavano la fede perché dovevano salvare la loro vita, molti fuggivano, molti vivevano nascosti. Anche Giulitta cerca di mettersi in salvo, ma nel momento in cui lascia la sua città e si sposta in un luogo verso l'altro, viene catturata, viene riconosciuta, viene arrestata e condotta davanti al governatore Alessandro. Immaginate la scena. Da una parte il rappresentante dell'impero romano, sotto il grande e cattivo imperatore Diocleziano, che era raffigurato da questo governatore Alessandro, e dall'altra una giovane madre con un bambino tra le braccia. Il governatore inizialmente prova la strada più semplice. Le promette libertà, protezione, sicurezza. Le chiede soltanto una cosa: offrire sacrifici agli dei pagani e rinnegare Gesù Cristo. Giulitta rifiuta. Con calma, fermezza, dice no. Con una fede che nessuna minaccia riesce a piegare, dice no a questo imperatore. Cominciano allora le torture. Secondo gli antichi atti del loro martirio, mentre la madre viene interrogata e maltrattata, il piccolo Quirico di 3 anni osservava tutto. Lui non riusciva a capire cosa stesse succedendo, ma guardava la paura della madre nei suoi occhi. Ad un certo punto, cosa fa il governatore? Prende il bambino e cerca di allontanarlo dalla madre. Forse pensa che un bambino così piccolo possa essere facilmente convinto e possa far cambiare idea anche alla madre. Ma in questa situazione accade qualcosa di straordinario. La tradizione racconta che il piccolo Quirico, vedendo la sofferenza della madre, continua a ripetere queste parole: «Io sono cristiano, anch'io sono cristiano». Pensateci per un attimo. Un piccolissimo bambino di 3 anni, che non era né un teologo, né un predicatore, né un uomo famoso, stava dando una testimonianza che ancora oggi si ricorda per secoli. La storia purtroppo prosegue tragicamente. Il governatore, accecato dalla rabbia, provoca la morte del piccolo Quirico, scaraventando il bambino sui gradini e uccidendolo. Poco dopo, anche sua madre, Giulitta, viene martirizzata. Ma ciò che colpisce è che il loro esempio non è stato dimenticato. Anche davanti a queste cattiverie, a questa persecuzione, oggi si ricorda queste due figure. Dopo circa 17 secoli, continuiamo a pronunciare i loro nomi durante questo giorno, perché la testimonianza autentica lascia sempre una traccia. Ed è questa la lezione che ci hanno consegnato questa mattina. Spesso pensiamo che testimoniare la fede servono grandi mezzi o grandi testimonianze, ma invece no, non servono né grandi discorsi né grandi opere, perché come ci hanno ricordato San Quirico e Giulitta, ci ricordano che la testimonianza nasce prima di tutto dalla coerenza, dal vivere ciò in cui crediamo, anche quando sarebbe più facile fare il contrario. E la cosa che più mi sorprende di questo aneddoto è la storia di quel bambino che ha lasciato un esempio inimmaginabile. E allora mi chiedo, la mia vita testimonia davvero ciò in cui credo? Le persone che mi stanno accanto riescono a vedere nei miei gesti i valori che professo? E adesso vi lascio con la canzone di Fabrizio Moro con Pensa.
Sono stati uomini che hanno scritto pagine, frutti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere. Tu resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di opposizione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere. Tu resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere. Tu resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa che puoi decidere. Tu resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Bentornati cari amici di Radio Maria Italia in Australia. Abbiamo appena ascoltato Pensa di Fabrizio Moro. Perché ho scelto questa canzone, che già in un'altra occasione l'abbiamo sentita appropriata ad un altro tema? Perché questa è una canzone intensa che ci ricorda come il coraggio di una persona possa diventare una testimonianza capace di parlare anche a chi non l'ha mai conosciuta. E in fondo ed è proprio quello che è accaduto a Quirico e Giulitta, una madre e un bambino vissuti oltre 1700 anni fa. Ma la testimonianza non si manifesta soltanto nei momenti eroici, non si vede soltanto davanti alle grandi prove della vita, a volte si nasconde nelle scelte quotidiane, nel servizio silenzioso, nel bene compiuto senza cercare riconoscimenti. Per comprendere questa seconda forma di testimonianza riprendiamo il nostro viaggio. Lasciamo l'Oriente romano del IV secolo e saliamo a bordo per atterrare nella Gallia del del VI secolo, nell'attuale Francia meridionale. La nostra destinazione è Arles, qui incontriamo Sant'Aureliano. Aureliano visse in un'epoca complessa. L'impero romano d'Occidente era ormai crollato. L'Europa stava attraversando profonde trasformazioni. Molte città vivevano momenti di instabilità. Molte famiglie confrontavano povertà e incertezza. E in questo contesto Aureliano diventa vescovo di Arles. Avrebbe potuto limitarsi ad amministrare la diocesi, avrebbe potuto occuparsi soltanto delle questioni religiose, ma comprese che un vero pastore deve essere vicino alle persone, soprattutto a quelle più fragili. Le fonti storiche raccontano che dedicò gran parte del suo ministero alla cura dei poveri, dei pellegrini e di chi arrivava in città senza alcun sostegno. Pensiamo a quei viaggiatori che percorrevano centinaia di chilometri a piedi. Spesso arrivavano stanchi, affamati, senza denaro, senza conoscere nessuno. Ebbene, Sant'Aureliano volle che trovassero nella chiesa una porta aperta, non una porta chiusa, non un luogo di giudizio o un luogo dove magari c'era qualcuno che puntava il dito, ma una casa, un rifugio, un luogo dove si potevano sentire accolti. Per questo lui promosse monasteri e comunità religiose che non fossero soltanto luoghi di preghiera, ma anche luoghi di servizio utili per la comunità. Luoghi dove la carità diventava concreta, dove il Vangelo veniva vissuto prima ancora che predicato. Infatti, quando fu nominato vescovo nel 546 e vicario papale per la Gallia da Papa Virgilio, Aureliano fondò due grandi monasteri ad Arles, uno maschile dedicato a San Pietro e uno femminile dedicato alla Santa Vergine. Praticamente lui si mise a servizio della comunità ed è qui che si nasconde la grande lezione di Sant'Aureliano. La testimonianza non consiste soltanto nel parlare del bene, consiste nel fare del bene, consiste nel dare per primi l'esempio, anche quando si hanno magari dei ruoli apicali. Tra le regole che lasciò ai suoi monaci troviamo una citazione semplice ma profondissima: nulla sia anteposto alla carità. Nulla. Non il prestigio, non l'interesse personale, non la comodità, prima di tutto la carità, prima di tutto l'amore concreto verso il prossimo. E allora, dopo questo esempio, io mi sono chiesto spontaneamente se nella mia vita quotidiana ho testimonianze, o meglio, sto dando testimonianza attraverso le mie azioni, quando nessuno mi osserva, quando nessuno mi applaude, quando nessuno mi ringrazia. Continuo veramente a fare ciò che è bene? Riflettiamoci insieme. E per riflettere insieme, ascoltiamo una canzone che parla appunto di rinascita, di speranza e della capacità di rialzarsi per aiutare gli altri a fare lo stesso. Per voi, Roby Facchinetti con Rinascerò, Rinascerai.
quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, rinascerai, la tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più.
Rinascerò, rinascerai, canta Robby Facchinetti, una canzone che parla di speranza, di ricostruzione, di quella capacità tutta umana di rialzarsi dopo le prove della vita, ciò che in effetti ci ha insegnato Santo Aureliano. Ci ha insegnato che la testimonianza non è fatto soltanto di parole, ma di gesti concreti. Ma esiste un'altra forma di testimonianza che voglio trattare con voi oggi, ancora più nascosta. Forse meno visibile agli occhi del mondo perché è molto silenziosa, però è capace di lasciare un segno profondo nella storia. Per scoprirla, saliamo ancora una volta a bordo del nostro aereo ideale, lasciamo la Francia e dirigiamoci verso il Belgio medievale. Qui incontriamo la nostra terza compagna di viaggio, Santa Lutgarda. La sua storia è sorprendente, perché a differenza di molti santi, Lutgarda non pensava affatto di diventare una religiosa. Anzi, da giovane amava la vita di società, le piacevano i vestiti eleganti, le feste, le amicizie, i sogni di una normale ragazza del suo tempo. A 12 anni venne affidata al monastero benedettino di San Trudo come ospite, non per una particolare vocazione, ma per ragioni economiche della famiglia. E per qualche tempo continuò a vivere quella esperienza senza un vero coinvolgimento spirituale. Continuava a ricevere visite, vestirsi bene e a chiacchierare con i giovani del posto. Poi accadde qualcosa che completamente cambiò la sua vita. Le fonti antiche, in particolare la biografia scritta dal domenicano Tommaso di Cantimpré, pochi anni dopo la sua morte, racconta che Lutgarda ebbe una profonda esperienza mistica. Davanti a un crocifisso vide Cristo vivo che gli mostrava le sue piaghe e da quel giorno cambiò la sua esistenza. Ma vi voglio raccontare l'aneddoto preciso, il momento esatto. Un giorno un giovane nobile che la corteggiava andò a trovarla al parlatorio del monastero per dichiararle il suo amore. E proprio in quel momento Lutgarda ebbe la famosa visione. Cristo le apparve, si coprì il petto e le mostrò la ferita del costato dicendole: «Non cercare più l'amore di un giovane uomo, guarda qui, ecco cosa devi amare, ecco il fidanzato che devi scegliere». Lutgarda, scossa e trasformata da quella visione, lasciò immediatamente il parlatorio. Scappò via, in effetti. Quando le consorelle le chiesero come fosse successo e cosa fosse successo e perché avesse piantato in asso quel ragazzo, le rispose con estrema fermezza: «Dite a quel giovane che si cerchi un'altra fidanzata, perché io ne ho trovato uno che non potrò mai abbandonare». E da quel momento in poi Lutgarda non andò in giro a raccontare la propria esperienza, ma scelse il silenzio, scelse la preghiera, scelse di offrire la propria vita per gli altri, evitando la notorietà, evitando l'ammirazione, scelse solitamente il silenzio. Per decenni pregò per persone che non avrebbe mai conosciuto, pregò per i peccatori, per la Chiesa, per chi soffriva, per chi aveva perso la speranza. Pregò per uomini e donne che forse non avrebbero mai saputo il suo nome. Lei viveva la preghiera come un'immersione totale del corpo e dello spirito, con la contemplazione, l'intercessione e la partecipazione alla quotidianità e al canto della Chiesa. Ed è qui che troviamo appunto una forma di testimonianza che oggi rischiamo purtroppo di dimenticare, dove praticamente vale il fatto di essere notati, essere applauditi nella vita quotidiana, nella comunità, nei social network come Facebook e Instagram, sulle cose che facciamo. Ma Santa Lutgarda ci ha insegnato esattamente il contrario. Ci ha insegnato che si può cambiare il mondo anche nel silenzio, senza cercare i riflettori, senza cercare il consenso da qualcuno. Si può essere testimoni autentici anche quando nessuno ci vede. Una delle frasi che meglio riassumono la sua vita spirituale è questa: «Il mio cuore appartiene a Cristo». Una frase semplice, ma ricca di significato. Ovviamente l'esempio di Lutgarda è molto particolare, non si sta chiedendo una cosa del genere ai cristiani, però magari ci fa pensare e ci fa porre delle domande. Che testimonianza lascio quando nessuno mi osserva? Chi sono davvero quando rimango solo con la mia coscienza e con Dio? La mia fede si vede soltanto nelle parole quando gli altri mi vedono, oppure anche nelle mie scelte quotidiane quando nessuno mi vede? Beh, che dire, riflettiamoci anche questa volta e lasciamoci accompagnare da una voce straordinaria della musica italiana. Una canzone che parla della ricerca di ciò che è autentico e vero. Ed ho scelto una meravigliosa Mia Martini con Almeno tu nell'universo.
La gente strana prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente. Prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Soddisfatta
Stupenda canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Una canzone che non ha bisogno di essere commentata, ma solo che possiamo, solo l'unica cosa che possiamo dire è che ci dimostra che la testimonianza non cerca di apparire migliori di ciò che siamo, ma cerca di farci vivere con coerenza in ciò che crediamo. E oggi i santi Quirico e Giulitta, Sant'Aureliano e Santa Lutgarda ci hanno ricordato che la testimonianza non nasce dalle grandi parole, ma dalla coerenza della vita. Nasce da una fede vissuta con coraggio, da un servizio offerto con generosità, da una preghiera custodita nel silenzio. Ci hanno fatto capire che non saranno ricordati i discorsi che abbiamo fatto, ma saranno ricordati i gesti, la bontà che abbiamo seminato, le persone che abbiamo incoraggiato, le ferite che abbiamo aiutato a guarire, la luce che siamo riusciti ad accendere nel cuore di qualcuno. Perché ogni giorno, senza rendercene conto, stiamo lasciando una traccia da ricordare. E la testimonianza più bella è quella di una vita vissuta con amore, umiltà e fedeltà. E con queste ultime parole, che io vi ringrazio di cuore per avermi accompagnato ancora una volta in questa nuova puntata di Santi in Musica. Grazie a tutti coloro che mi hanno seguito da Sydney e da Melbourne e dagli studi di Sydney. Vi lancio un grande abbraccio a tutti voi, vi lascio con il proseguo del palinsesto di Radio Maria Italia in Australia e con la nostra bellissima sigla finale, Viva la Vita!